solo se noi abbiamo una adeguata idea di uomo possiamo discernere ciò che fa bene all'uomo e ciò che invece non gli fa bene. Secondo, solo se abbiamo una adeguata idea di uomo possiamo cercare la convergenza con tutti coloro che hanno a cuore la causa dell'uomo, non per dimenticare la nostra fede, l'originalità dell'annuncio cristiano, ma perché è proprio l'annuncio cristiano che ci fa capire fino in fondo chi è l'uomo. È Gesù il vero uomo. Ricordate Pilato, ecce homo. È guardando Gesù che noi capiamo che cos'è l'uomo. E anche a questo proposito devo dire, voi teologi sapete già tutto, perché certamente avete fatto antropologia. E quindi potremmo dire, facciamo riferimento alla antropologia teologica per mettere quel concetto di uomo a base di tutta la nostra costruzione, e non perché abbia dei sospetti e così, ma perché mi piace proprio richiamare queste idee. Vorrei qui, proprio in mezz'ora, quindi non è che, ma riassumere in un'unica parola una antropologia integrale da porre a fondamento della costruzione che ci accingiamo a avviare. E anche trascurando un po' l'esposizione fatta nelle dispense per cercare di concentrare, davvero si può riassumere tutto nel concetto di persona. Tutto quello che cerco di fare in questi tre quarti d'ora è quello di provare a far capire cosa significa persona, perché se ci riesco, in sostanza abbiamo già fatto tutto. Premetto che il concetto di persona è un concetto non biblico. Non biblico. Se voi leggete la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, non trovate questa idea. In greco, ma neanche in ebraico. Eppure è una idea indispensabile per annunciare il Dio che Gesù ci ha rivelato. E può sembrare un paradosso, ma come? In tutta la Bibbia non c'è un termine che ci permetta di parlare di Dio, eppure è così. Sono stati i grandi concili, i primi concili di Nicea, di Calcedonia, che per definire il dogma cristiano della Trinità, Dio che è Padre, Gesù che è Figlio di Dio, lo Spirito Santo che è Dio, che hanno avuto bisogno di introdurre questo concetto, un unico Dio in tre persone. È incredibile. Per parlare del Dio cristiano abbiamo bisogno di una parola cristiana. Ma questa, proprio questa storia la dice lunga sulla incarnazione. Cioè la rivelazione si incarna nella storia, nella cultura. E questo è una dinamica permanente. Anche oggi noi dobbiamo incarnare il Vangelo nella storia. E ogni cultura non solo è recettiva, ma arricchisce l'annuncio cristiano. Ce l'ha detto Gesù. Lo Spirito Santo ti condurrà alla verità tutta intera. C'è un cammino di crescita nella verità. Certo, Gesù è la verità e sostanzialmente non c'è più niente di nuovo dopo Gesù. Ma per capire la ricchezza inesauribile di Gesù non basterà tutta la storia. Non basteranno tutte le culture, per fortuna non basterà neppure la vita eterna, perché è questa sorgente inesauribile. E allora questo, davvero questa vicenda dice con quale attenzione noi dobbiamo annunciare il Vangelo, ma anche essere attenti alla cultura degli ascoltatori. Se no, noi non facciamo evangelizzazione, ma facciamo colonialismo, portando il Vangelo in Africa secondo le categorie occidentali. Noi blocchiamo lo sviluppo della cultura africana e rischiamo quantomeno di fare dei disastri, anche cose buone. Ma appunto, come ha fatto la Chiesa dei primi secoli, ci inseriamo in una cultura. Sapete, a livello generale tutta la filosofia classica è stata recepita come uno strumento adeguato per riflettere. A un certo punto anche la stessa mitologia, proprio ci dice qualcosa su Dio, ma certamente farà tutti i concetti, è questo concetto di persona, perché entra nel cuore più intimo dell'annuncio cristiano, nella Trinità e Calcedonia, nella Cristologia. Gesù è vero Dio e vero uomo, una persona, due nature, la natura umana e divina. Però anche lì il concetto di persona è un concetto indispensabile. Allora davvero capiamo, per me questa vicenda affascinante dell'idea di persona. E prima di farne la storia, che pure sarà affascinante, vorrei proprio, in modo il più semplice, ma semplice non vuol dire certo banale, perché è di una ricchezza straordinaria, cercare di capire come mai questa parola è diventata così indispensabile all'annuncio cristiano. Che cosa vuol dire persona? Noi siamo fortunati in italiano perché siamo figli primogeniti del latino, e anche chi non ha studiato il latino a scuola capisce che persona viene da personare. E cosa vuol dire suonare? Vuol dire parlare forte. Esatto. E per suonare è un intensivo, è il modo di parlare ancora più forte. E giustamente, se noi prendiamo in mano un vocabolario latino, andiamo alla voce persona, tradotta significa maschera. Però bisogna intendersi non la nostra maschera di Arlecchino, la maschera delle tragedie greche o delle commedie romane. Che cos'erano le maschere? Erano dei mascheroni, cioè erano dei volti con le fisionomie più pronunciate, grande naso, le orecchie, eccetera, perché si potessero distinguere da lontano. Pensate a un teatro, ci sono 200 metri dagli ultimi spalti all'attore sul palco, quindi c'è bisogno di vederlo e di sentirlo. Allora, per vederlo facevano una maschera più grande, per sentirlo sulla bocca aveva una specie di imbuto che faceva da tromba, da amplificatore. Ecco, tenetevi in mente questo, che c'è tutto, perché dire persona significa dire la possibilità di identificare uno, riconoscerlo, chi sei, e di relazionarci con uno, comunicarci con uno, intenderci. Identità e relazione, queste le due caratteristiche essenzialissime, identità e relazione. Proviamo a riflettere un momento. Cosa significa allora dire io sono persona? Significa dire che io sono io, identità. Come me non c'è nessuno. Mi conoscono quando sanno che io sono Stefano Ottani, l'identità. Ma dire io sono io vuol dire che io sono un individuo isolato, chiuso in me stesso? No, io sono prima di tutto figlio dei miei genitori. Io non esisterei se non fossi stato generato. Quindi dire io vuol dire sempre che sono frutto di una relazione, non solo fra mio padre e mia madre, ma sono frutto di una serie infinite di relazioni. Le mie idee sono le mie idee. Ma da dove vengono le mie idee? Da quello che mi hanno insegnato, dagli studi che ho fatto, dalle persone incontrate, da... Le mie idee sono frutto di una serie infinita. Il mio corpo è mio, ma che cos'è il mio corpo? È tutto quello che ho mangiato. Tutto quello che mi è capitato. Allora è soltanto tenendo insieme queste due dinamiche, queste due dimensioni, identità e relazione, si capisce che cos'è l'uomo. Anzitutto per dire che l'uomo non è un individuo, dove individuo significa un isolato, addirittura contrapposto agli altri, è una persona, cioè un essere in relazione. Ma l'individuo non è neanche un genere per cui siamo una classe, appunto la classe dei proletari, no no, io sono io, sono libero, mi distingo, ho una mia posizione personale. Allora, vedete, questo concetto fa da spartiacque fra l'individualismo e il collettivismo, ma non per negare l'uno e l'altro, ma per sintetizzarli. Cioè, io non sono un individuo isolato, io non sono una massa generica, io sono una persona, sono una identità in relazione. La cosa ancora più interessante è che questi due elementi, identità e relazione, non solo si uniscono, ma si rafforzano reciprocamente. Io sono io soltanto se sono frutto di relazione. Cioè, io non esisterei neanche se non fossi stato generato, se non mi avessero dato da mangiare, se non mi avessero mandato a scuola, cosa sarei io? E il cardine di questo è il discorso sulla libertà. Io sono libero? Libertà limitata, la libertà limitata non è libertà, è la libertà del topo in gabbia che gira, ma... E se noi ci pensiamo, appunto, io sono, penso, prete, ma è stata una mia scelta? Se fossi nato negli Emirati Arabi sarei prete? Se mi avessero mandato alla scuola coranica, oppure se non mi avessero mandato a scuola, allora, si può dire, in realtà, appunto, non ho scelto di nascere e dalla nascita in poi sono stato sempre condizionato di essere nato oggi e non 200 anni fa, di essere nato in provincia di Bologna e non negli Emirati Arabi, essere nato da una famiglia cristiana e non da una famiglia atea e così. Quindi che spazio hanno le mie scelte? Tutta la mia libertà è vera?
Sempre quando uno conosce se stesso e cosa si sempre condizionato.
Si è sempre condizionati. Allora, se sei o non? Allora, proviamo davvero di mettere a fuoco questo elemento che è assolutamente centrale per capire cos'è l'uomo. E a me piace farlo proprio facendo riferimento alla mia storia personale e prendendo come esempio il linguaggio, perché io avrei sempre avuto voglia di parlare tedesco, perché mio padre è stato per un po' prigioniero in Germania e là per forza aveva imparato qualche parola in tedesco, e una volta venuto a casa, una volta che sono nato io, mi raccontava un po' delle sue ricerche, forse anche inventandosele tutte, perché non... ma mettendoci dentro qualche parola tedesca, e a me sembrava la lingua degli eroi, sembrava la... e ne ho sempre avuto voglia. E faccio di questo l'esempio, dire: ma perché? non mi ha insegnato il tedesco invece che insegnarmi l'italiano. Allora poteva anche, non lo sapeva che poi, ma se mi avesse insegnato il tedesco non è che sarei stato più libero, sarei stato condizionato diversamente. Quindi la libertà non è scegliere un'altra cosa, perché questo è un condizionamento diverso, ma ugualmente condizionamento. Allora c'è qualcuno che è geniale, dice: non insegno nessuna lingua, così da grande parla la lingua che vuole. Mi avrebbe reso libero in questo modo?
No.
Assolutamente no, perché da grande non avrei saputo neanche parlare. Perché ci sono delle dinamiche naturali che si apprendono quando si è piccoli, se no appunto sì, qualcosa si riesce a dire, ma non impara a parlare. E sarebbe da aprire una piccola parentesi, questo discorso che è così chiaro in qualche volta è presentato come il massimo della liberalità: non insegniamo nessuna religione, così da grande sceglie quel che vuole. È condizionarlo diversamente, non è non condizionarlo. Allora come è possibile rendermi libero di scegliere poi quale lingua parlare? È possibile a partire dai condizionamenti, cioè non solo ha fatto bene a insegnarmi una lingua, l'italiano, ma ha fatto bene a mandarmi a scuola, a imparare la grammatica e la sintassi, cioè alle strutture del linguaggio, e poi a imparare il tedesco sulla base di questa condizione. E allora, a partire dai miei condizionamenti, unendoli il mio impegno personale, divento progressivamente libero. La libertà non è una condizione di partenza, ma è un risultato finale. Progressivamente si diventa liberi, unendo insieme l'accettazione realistica dei propri condizionamenti storici, culturali, educativi, religiosi, sociali, tutti quel che volete. Se io non li accetto, appunto, se io li nego, non ho le premesse per imparare. I condizionamenti non sono limiti, ma sono presupposti di libertà. Solo se io accetto la mia educazione posso avere un elemento di confronto con un'altra proposta. Se io non ho nessun punto di riferimento, come faccio a dire? Se io non ho delle strutture di pensiero, di logica, di linguaggio, come faccio a imparare a comunicare? Ma certo, non sono sufficienti i condizionamenti, che pure devono essere accettati. Occorre aggiungere l'impegno personale, che è il lavoro, che è lo studio, che è la fatica in genere, orientata appunto da un insegnante, cioè da qualcuno che conosce il tedesco. Non imparo a parlare tedesco per conto mio, magari lo posso leggere anche su un libro, ma condizionamenti, impegno e verità, qualcuno che mi dica come stanno le cose. Un insegnante di tedesco, una grammatica di tedesco. Soltanto mettendo insieme queste tre cose io divento libero. Allora la mia identità, la mia originalità, la mia voglia di tedesco è resa possibile dai condizionamenti, dall'impegno personale, dall'insegnante. Mi piace fare ancora un altro esempio a proposito di libertà. È quello di dire: sono libero io di andare a Milano? Dipende da cosa. Allora, questo dipende da tre cose in fondo. Di non essere prigioniero, una libertà come emancipazione, nessuno mi lega, perché se sono chiuso in gabbia io posso avere tanti soldi, posso avere volontà, posso quel che volete, ma questa è il gradino minimo di libertà, l'emancipazione, il non avere vincoli. E anche lì, quando si raggiunge l'emancipazione, si sembra di essere già risultati. No, è il primo gradino. Secondo, come avete detto, avere gli strumenti, che possono essere o una macchina col pieno di benzina o dei soldi in tasca per prendere il biglietto del treno, insomma, o anche una bicicletta se avete forza di gambe per pedalare, ma ci vogliono gli strumenti. Anche le gambe ci metterete 2 settimane, ci vogliono gli strumenti. Quindi emancipazione, tutto, strumenti, che vuol dire lavoro, impegno, fatica, tutto questo genere di impegno personale. Ma c'è ancora un'altra cosa indispensabile:
sapere la strada giusta,
conoscere la strada, che è conoscere la verità. Se no, se io non so dove è Milano, metto in moto la macchina, parto, dove vado? Allora, come si fa per conoscere la strada per andare a Milano?
Guardando
la cartina, che è la stessa cosa, che io chiedo a chi ci è stato. Perché io, che non ci sono mai stato, non lo so. E guardando la cartina, chiedendolo, qual è il gesto che faccio? Obbedisco, mi fido, credo. Perché io non ce l'ho mai stato. Io mi fido di uno che la sa più lunga di me, che mi dice questa è la strada. La cartina è la stessa cosa. È l'obbedienza alla verità, il vertice della libertà, che è una cosa grandiosa. Ci sono i gradini, l'emancipazione, gli strumenti, ma soprattutto l'obbedienza alla verità. E questo è il concetto paolino di libertà. Cioè, libero non vuol dire faccio quel che mi pare, ho la macchina, vado dove voglio, giri, 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 sei sempre lì, nessuno mi può costringere, io faccio quel che mi pare, bene, vai. È davvero libero chi, senza vincoli esterni, possedendo gli strumenti, le abilità, tutto quello che volete, ma obbedisce alla verità. Allora capite che io sono libero, ma non come individuo. Sono libero se inserito in un contesto che è storico, che è anche materiale, ma soprattutto sono libero se mi fido non di qualcuno, ma di chi mi dice la verità, se no è la schiavitù più grande, utilizzare la le nostre possibilità a servizio dell'errore. Decisiva per la libertà è la verità. Allora, credo che questo esempio, questi esempi, che appartengono alla nostra esperienza comune, possano davvero farci capire come soltanto se io mi considero persona, cioè io sono un soggetto originale, ho i miei pensieri, le mie idee, i miei desideri, ma questi desideri non si realizzano individualmente, si realizzano solo nella relazione. E questa relazione è costitutiva della mia identità, ma della mia libertà. Davvero, questo concetto di persona ha questa possibilità straordinaria di non contrapporre io agli altri, la mia volontà con gli strumenti, cioè c'è bisogno di tutto. È solo in questa unitarietà, appunto, di identità e di relazione, che io esisto, ma che io vivo e che appunto guardo al futuro con questa possibilità di realizzare i miei desideri, di costruire secondo i miei progetti.
La motivazione di perché è un quarto elemento, o può essere inserito nei greci dei
animali? Allora,
se va da qual è la motivazione che mi porta a?
Per essere uomo. In fondo tutta la motivazione è per essere sempre più me stesso. Quindi posso andare a Milano per divertirmi, bene. Posso andare a Milano per lavorare, posso andare a Milano perché c'è un amico, ma in fondo tutta la motivazione è già intrinseca. Ed è intrinseca proprio a partire da questa idea che io non sono ripiegato su me stesso, ma io sono in quanto relazione. Allora possono essere mille le motivazioni contingenti che spingono ad andare a Milano, ma alla fine è vado a Milano per crescere come persona. Che è la stessa cosa, appunto, della entrare in coltivare le relazioni. Poi vedremo, possiamo anticipare, queste relazioni, proprio per essere tali, sono relazioni non chiuse, ma sono relazioni aperte, quindi sono relazioni trascendenti. Fondamentalmente è la mia relazione con Dio che diventa relazione con la verità e con il vero senso del mondo. Però appunto non ho ancora introdotto queste conseguenze per arrivare a dire questi discorsi li possiamo fare con chiunque, cioè non è un discorso cristiano, è un discorso che parte dall'esperienza personalissima che noi possiamo condividere. E poi certo, dicendo io non esisto se non come figlio, si va indietro molto, non solo i miei genitori ma anche i miei nonni, i trisnonni, e poi si chiedono da dove prende origine. Le relazioni che non sono chiuse si estendono per dire ma chi è l'altro? Per cui è già insito in questi due aspetti, identità e relazione, una apertura all'infinito nel senso proprio, che per noi vuol dire un'apertura a Dio e all'assoluto, ma con il grande vantaggio che nel suo nucleo questo discorso vale per tutti. Allora, avere un concetto condivisibile con chi è cristiano e non è cristiano, con chi crede e non crede, è appunto il mattone della costruzione che ci permette di costruire, o il fondamento, quello dell'immagine che volete utilizzare. Se questo proprio è il concetto di persona che si ricava in fondo dalla semplice etimologia o dall'origine storica, appunto questo omarino a 200 metri di distanza che grazie alla persona era identificabile e si poteva sentire.
Impersonava.
Sì. Ecco. E la cosa straordinaria, credo che pacificamente si possa dire, è stato lo spirito che ha guidato la Chiesa, questa idea extra biblica è stata inserita nel dogma cristiano. Perché da Nicea e poi Calcedonia la Trinità, la Cristologia hanno al centro proprio, nel più intimo, questo concetto.
Nicea è quello del credo di sé.
Sì, 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 credo. Dio Padre, Gesù Figlio, Dio da Dio, luce da luce. Una unico Dio in tre persone. Questa idea di persona all'interno della Trinità dice la stessa cosa, è identità distinta ma mai separata, cioè non divide i tre dei, è un'unità distinta, è un essere in relazione. Per questo è così essenziale al dogma trinitario. E poi, adesso ci scherzate un po', voi che siete teologi sapete cos'è successo al concilio di Nicea. Intanto che Nicea è nell'attuale Turchia, per intenderci, e non si parlava in latino, si parlava in greco. Come si dice persona in greco? Ecco, prosopon, però prosopon, che significa maschera, non ha la stessa etimologia di persona, perché dice pro, vuol dire ciò che sta davanti alla faccia, cioè era la maschera in quanto copriva. Prosopon vuol dire faccia, vuol dire volto, vuol dire maschera. E da lì sono, non dico derivati tanti guai, ma la teologia in lingua greca non è stata identica alla teologia in lingua latina, perché la traduzione persona e prosopon non esprimeva esattamente lo stesso concetto. Tant'è vero che prosopon è stato tradotto a volte con persona, a volte con essenza, cioè l'identità, correndo però dei rischi. Però lo lasciamo alla teologia, alla dogmatica, a tutte queste questioni. Appunto, recepiamo che poi la teologia, quantomeno la teologia cattolica, ha seguito questo filone latino, e il concetto di persona è rimasto per farsi carico di tutte queste valenze, solo che non l'ha mica capito subito com'era importante questa cosa. L'hanno messa nella dogmatica, ma non l'hanno esplicitato per l'uomo. Quando è che persona è, quando noi diciamo persona, diciamo un uomo, una donna, per noi è evidente. Ma questo passaggio da Dio persona a l'uomo persona ci ha messo grosso modo 15 secoli. Perché anche nella scolastica entra il concetto di persona, ma non nel nostro senso moderno, meglio, non nel senso originario trinitario. Allora, anche qui, ma vedo che non c'è più tanto tempo, per fare la storia di questo concetto che via via si è approfondito per arrivare a dire quello che noi oggi intendiamo come persona, ma che è già tutto presente. Allora faccio, ci sarebbero almeno tre passaggi da fare: Boezio, la scolastica e poi romanticismo e personalismo moderno. È Boezio che dà la definizione di natura dicendo persona est rationalis natura individua e sostanzia, che dice è una sostanza individua, cioè è sostanza è quello che sta, quindi è qualcosa individuale, rationalis nature, della natura razionale. Che cos'è la natura razionale? Alla fine, per breve, è Dio. Dio è puramente. Dio è logica. Non è un corpo, non è una natura corporea, non è una natura materiale. Allora, la persona è una sostanza che partecipa alla natura razionale. Il nostro essere intelligenti e responsabili ci costituisce persone in quanto partecipi. Ed è questa definizione di Boezio che viene assunta da San Tommaso. E in ambito scolastico si arriva a parlare di persone come di quei soggetti, di quelle individue e sostanze che partecipano della natura razionale. Due ve li ho già dette, Dio e l'uomo. Chi sono le altre persone? Gli angeli e purtroppo... Allora, il diavolo come persona... Che vuol dire un soggetto intelligente, capace di intelligenza e di volontà. Non è un essere materiale, ma è una persona. Questo in fondo è l'ampliamento scolastico del concetto di persona. per arrivare appunto 7 secoli dopo circa all'esistenzialismo, al romanticismo, in fondo al personalismo, su cui magari ci fermeremo un po' la volta prossima, che è la riproposta contemporanea, perché grosso modo il personalismo si riconduce alla pubblicazione della rivista di Emmanuel Mounier, L'Esprit, nel 1935, vuol dire ieri l'altro, è a partire da questo personalismo francese di Mounier che questa idea di persona è ritornata, in fondo dico in modo egemone, nella cultura occidentale e oggi diventa il perno di tutta l'antropologia. Ci faremo